Da parte mia, ci troviamo nel libro di Tessalonicesi, siamo arrivati al capitolo 4 e abbiamo fatto tutta una serie di sermoni fino ad adesso su questa lettera, una lettera che ruota intorno al tema del rapporto, il Vangelo e la Chiesa. Questo infatti potrebbe essere il nome di questa serie. Abbiamo già visto come il Vangelo impatta il ministero pastorale, come il Vangelo viene ricevuto dalla Chiesa, come la Chiesa soffre per il Vangelo. E oggi andremo ad affrontare un altro argomento, come la Chiesa vive una vita santa a motivo del Vangelo. Secondo il Catechismo minore di Westminster, al primo punto viene detto che lo scopo principale della vita umana è dare gloria a Dio e godere sempre della sua presenza. Questo è il fine della vita umana ed è per questa ragione che Dio ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo, per permetterci di poter stare con Dio e di godere per Lui per l'eternità. Dio non ci dà semplicemente una via d'uscita dall'inferno, non ci libera semplicemente dal giudizio e dal castigo, ma Egli ci dà una prospettiva, quella di diventare simili a suo figlio, al suo figliolo Gesù Cristo. E come noi possiamo diventare simili a Gesù? Beh, basterebbe guardare alla sua vita. Egli amava, egli aveva una vita pura e santa, senza peccato. Egli amava le altre persone e non era un egoista. Egli faceva di tutto per attirare l'attenzione non su se stesso, ma verso il Padre. Noi potremmo fare lo stesso imitando Cristo. Siamo chiamati a fare lo stesso imitando Cristo. Il punto è che questa chiamata non accade nel nulla, non cade nel vuoto, ma questa chiamata ci è rivolta qui e adesso, cioè in questo mondo. Il problema è che il mondo in cui noi viviamo non tende in questa direzione, non tende ad una vita che è gradita a Dio, ma tende da qualche altra parte. Il mondo si oppone direttamente. E i tessalonicesi lo avevano sperimentato come persecuzione, ne abbiamo parlato di quando abbiamo visto il tema della sofferenza. Si oppone direttamente, ma si oppone anche direttamente, spingendoci lontano da Lui. Siamo chiamati ad una vita santa, ma viviamo in un mondo di immoralità. Siamo chiamati ad amare gli altri, ma viviamo in un mondo che ha fatto i suoi cardini nell'individualismo e nell'autonomia. Siamo chiamati a vivere vite che puntano a Dio, ma viviamo in un mondo che è infatuato di fama e prestigio e successo. Quindi tutto spinge in direzione opposta. E la nostra vocazione non è quella di essere tolti dal mondo. La nostra vocazione non è stessa quella di essere sradicati da qui per vivere in questo modo coerente e gradito a Dio da qualche altra parte. No, ci è rivolta qui. E proprio il fatto che ci rivolta qui crea delle tensioni, tensioni che l'Apostolo Paolo va ad analizzare, a trattare in questi primi 12 versetti del capitolo 4. I tessalonicesi allora e noi anche oggi siamo soggetti a tutta una serie di pressioni. Ci sono delle minacce alla fede che non sono solo le minacce fisiche, ma ci sono anche minacce della morale della nostra cultura, che influenzano sulla nostra fede. Ed è per questo che Paolo incoraggia i tessalonicesi a vivere una vita gradita a Dio. Lo ha fatto già nel capitolo 2, al versetto 12. Lo ha fatto alla fine del capitolo 3, quando al versetto 13 ci parla di avere una vita santa davanti a Dio. Una vita segnata dall'amore gli uni verso gli altri, 3, versetto 12. E adesso Paolo approfondisce questi argomenti, ritorna su questo tema. Leggiamo per cui dal capitolo 4 i versetti da 1 a 12. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti, sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonare azioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello nello sfrutti negli affari, poiché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi ha fatto dono del suo Santo Spirito. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esorto, fratelli, ad abbondare in questo sempre più, e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Se volessimo sintetizzare il sermone che faremo quest'oggi in una frase, potremmo dire questo: Dio ci chiama a vivere una vita che piace a Lui in un mondo che non lo gradisce. Questo è il contenuto del nostro messaggio di quest'oggi. Dio ci chiama a vivere una vita gradita a Lui in un mondo che non lo gradisce. Nel versetto 1 Paolo esorta i Tessalonicesi a vivere una vita che è gradita a Dio e ricorda loro le istruzioni che ha dato e dite: ricordatevi di quello che già vi ho detto. Ma ricordatevi non solo del fatto che vi ho detto alcune cose, perché quelle cose non sono le opinioni mie personali, dice l'Apostolo Paolo, ma sono le istruzioni che vi ho dato nel nome del Signore Gesù. O come dirà, come ha detto già nel capitolo 2, che voi avete ricevuto quella parola quale veramente è, cioè quale parola di Dio. Paolo non sta parlando qui di opinioni, secondo me è giusto che vi comportiate così, secondo me è giusto che la santità faccia parte del nostro carattere. Qui Paolo sta parlando nel nome del Signore Gesù, cioè sono indicazioni chiare e specifiche che arrivano direttamente dal Signore, non sono un optional. E ricordiamoci che Paolo sta scrivendo ad una chiesa di cui non ha tanto da lamentarsi. Vi ricordo che il resoconto che aveva portato Timoteo della sua vita ai Tessalonicesi, visto che Paolo non era potuto andare, si era difeso per questo, era un resoconto piuttosto positivo. I Tessalonicesi stavano già facendo questo, si amavano gli uni gli altri, camminavano in santità. Ma Paolo li incoraggia a fare ancora di più. Vi incoraggio a fare ancora di più. Fratelli ed amici, noi non arriveremo mai ad un punto oltre il quale non avremo più bisogno dell'incoraggiamento a fare di più. Noi non arriveremo mai a laurearci, a diplomarci nella santità cristiana. Saremo chiamati a vivere una vita santa ancora di più tutti i giorni della nostra vita finché saremo con il Signore. I Tessalonicesi che lo stavano facendo hanno questa esigenza, ad avviso di Paolo, hanno questa esigenza ad essere ricordati e ad essere sfidati a vivere una vita santa. E l'Apostolo Paolo lo fa in aree ben specifiche. Non lascia la santità in un terreno così aleatorio, indefinito, ma gli dà un contenuto ben concreto e gli dice: voi avete bisogno di vivere una vita gradita a Dio attraverso che cosa? Attraverso la purezza sessuale, attraverso l'amore per i fratelli, attraverso giuste relazioni con i non credenti. Ora noi non approfondiremo allo stesso modo tutti questi tre punti, ci concentreremo su uno in particolare, sul primo, la purezza sessuale. Questo è il tema dei versetti da 3 e 8. Ora, prima però di andare a guardare direttamente il nostro testo, vorrei porvi quattro domande a cui il brano che noi abbiamo Prova, è rosso, si è spento da solo, capita, allora aspettiamo. Quindi, quattro domande a cui il testo risponde. Prima domanda, che cos'è la santificazione? Seconda domanda, che cos'è l'immoralità sessuale? Terza domanda, perché è importante la purezza sessuale? E infine, come ci asteniamo dall'immoralità sessuale? Che cos'è la santificazione? Guardate al versetto 3. perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. In termini semplici, la santificazione è conformità e obbedienza alla parola di Dio. Come abbiamo già detto, si tratta di una crescita nella somiglianza di Cristo. E a mano che noi cresciamo nell'obbedienza e nella sottomissione alla parola di Dio, noi cresciamo a somiglianza di Cristo, il quale è all'immagine di Dio Padre, l'invisibile, e quindi portiamo gloria a Lui. Questa è la santificazione. Questa è la santificazione in termini generali. Ma l'Apostolo Paolo ci dice, andiamo più nello specifico, andiamo a declinarla in termini di purezza sessuale. Che cosa significa? Che cosa significa questa? Ora, permettetemi, la santificazione non può essere ridotta. Prova. La purezza, la santificazione non può essere ricondotta alla purezza sessuale, scusate oggi che siete aste, che tutto questo disturbo, ma ne fa parte in modo rilevante. Che cos'è l'immoralità sessuale? Allora, in questo contesto, l'immoralità sessuale probabilmente si riferisce a relazioni sessuali consensuali con qualcuno diverso dal coniuge, fornicazione. Tuttavia, io non vorrei che noi limitassimo il concetto di relazione sessuale al rapporto sessuale. Vorrei includere in questa definizione di sesso qualsiasi attività con qualcuno diverso dal coniuge che è motivata o stimolata dal desiderio sessuale. Quindi una definizione piuttosto ampia, non limitata al rapporto sessuale, ma qualsiasi attività che è guidata, motivata, stimolata da motivazioni sessuali. E perché è importante? Perché è importante la purezza sessuale? Beh, ci sono una serie di ragioni per cui è importante. La prima ragione è perché viviamo in una cultura dominata dalla sessualità. La nostra cultura, come la cultura dei Tessalonicesi, è una cultura schiavizzata dalla sessualità. A quei tempi era molto comune per gli uomini avere relazioni con i propri schiavi oppure con altre donne che non fossero la moglie. Anzi, l'idea, diciamo, generale era che si aveva l'amante per il piacere e la moglie per la procreazione. Questo era un dato assodato. Anche negli aspetti più tipicamente religiosi, il sesso faceva abbondantemente parte delle pratiche del culto. I culti pagani spesso erano dei culti con delle prostitute sacre, quindi il sesso era parte integrante dell'attività del tempo. E la cultura dei Tessalonicesi era così impregnata di questa, come dire, dominanza sessuale che poteva diventare semplice, facile, una tentazione piuttosto forte per i Tessalonicesi, diciamo, abbassare il livello e accomodarsi su questo specifico aspetto a quello che diceva la società intorno a loro, piuttosto che ascoltare il consiglio della parola di Dio. E lo stesso problema esiste anche per noi, anche la nostra cultura è una cultura dominata dalla sessualità. I media ce la presentano in tutte le forme, ma più che questo, i media hanno fatto un lavoro di normalizzazione. È normale che in un film tu vedi certe cose, è normale che nella pubblicità tu vedi certe cose, è normale che nei giornali, nelle riviste tu senti o vedi certe cose. Ho fatto una piccola ricerca su internet sulle statistiche che riguardano la sessualità. Basta andare su Internet Pornography Statistics e esce fuori qualcosa di questo tipo. I siti web pornografici sono 4,2 milioni, il 12% del totale dei siti web. Le pagine pornografiche sono 420 milioni. Le richieste giornaliere di termini pornografici sui motori di ricerca, tipo Google, eccetera, sono 68 milioni, cioè il 25% del totale delle richieste che vengono fatte sui motori di ricerca. Le email giornaliere con contenuti pornografici sono 2,5 miliardi, l'8% del totale delle mail che vengono inviate. Gli utenti internet che visitano siti porno sono il circa 43%. I visitatori mondiali di siti pornografici sono 72 milioni al mese. L'ammontare delle vendite di materiale pornografico in internet è di 4,9 miliardi di dollari. 4,9 miliardi di dollari. Ogni secondo quasi 29.000 utenti internet visitano siti di pornografia pedofila. Ogni secondo 372 utenti internet digitano termini sessuali nei motori di ricerca. Il 35% dei file scaricati di internet riguarda materiale pornografico. Ogni giorno 266 nuovi siti porni compaiono su internet. Ogni 39 minuti un nuovo video pornografico è prodotto negli Stati Uniti. Il sesso. La parola sesso è la parola più ricercata nei motori di ricerca. E questo non vi dice che siamo in una cultura dominata dalla sessualità? Secondo un professore di sociologia che ha scritto anche per Christianity Today, oltre il 90% degli adulti americani ha rapporti sessuali prima del matrimonio. Ecco perché è importante la purezza sessuale. Se queste statistiche non ci danno un po' il termometro della situazione, c'è qualcosa che ci sta sfuggendo. Ecco perché è importante la chiamata che ci rivolge Dio ad una vita santa. L'immoralità sessuale era un grosso problema per i Tessalonicesi, ma può essere un grosso problema ancora per noi oggi. Non siamo diversi da loro. Viviamo con gli stessi impulsi e con lo stesso peccato. Ma l'immoralità sessuale non è in linea anche con la nostra identità nel Vangelo, ci dice l'Apostolo Paolo. Nei versetti 4 e 7 Paolo ci chiama a santità in termini generali e più in specifico a santità anche in termini di santità sessuale. Egli si dice che nel versetto 5 ci sono delle persone che si sono abbandonati a delle passioni disordinate. E questi che si sono abbandonati a passioni disordinate sono coloro che non conoscono Dio, mentre quelli che conoscono Dio dovrebbero non abbandonarsi a passioni disordinate, ci dice l'Apostolo Paolo. La nostra identità dovrebbe farci avere una morale diversa da tutto il resto. L'immoralità sessuale non calza bene alla nostra identità nel Vangelo. Non vanno d'accordo. E l'immoralità sessuale, ci dice l'Apostolo Paolo, è anche un peccato contro il fratello. Il versetto 6 è molto strano nella nostra traduzione. Le nostre traduzioni sono un po' puritane. Però se noi già andiamo nella traduzione della CEI, e soprattutto nelle traduzioni in lingua inglese, ci accorgiamo che non è così. Perché nostro versetto dice che nessuno opprime il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Ma che cosa c'entra questo affari? Cioè, come se qua stesse parlando di business, di lavoro. Questo verso non sta parlando di lavoro, perché molte altre traduzioni indicano la CEI, dico, leggo dalla CEI, che nessuno offenda o inganni in questa materia il proprio fratello, perché il Signore è vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. C'è continuità fra quanto precede in questa traduzione e quanto segue. Si sta parlando dello stesso argomento, della purezza sessuale, non si sta parlando di lavoro. E sta dicendo Paolo che l'immoralità sessuale è un peccato contro il proprio fratello. Il peccato non è mai un fatto privato. Esso non danneggia solamente chi è coinvolto direttamente, ma danneggia anche le altre persone. Se commetti adulterio, stai peccando contro il tuo coniuge, ma anche contro il coniuge dell'altra persona con cui hai relazione. Nel caso di fornicazione, cioè il rapporto prematrimoniale, tu stai peccando contro quella persona con cui sei impegnato, ma anche con il futuro coniuge di quella persona, se stai semplicemente scherzando con quella persona. se non ti interessa niente di quella persona, se stai giocando con quella persona. L'immoralità sessuale è un peccato contro il proprio fratello. Ma Paolo non si ferma qui. È vero che l'immoralità sessuale è un peccato contro il proprio fratello, ma aggiunge anche un altro piccolo tassello molto importante, e cioè che il peccato, comunque in ogni caso, il peccato sessuale anche, come ogni peccato, è alla fin dei conti un peccato contro Dio stesso. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi ha fatto dono del suo Santo Spirito. Considerate la preghiera di Davide nel Salmo 51, dopo aver avuto una relazione con Betseba. Che cos'è che dice al versetto 4 del Salmo 51? «Ho peccato contro di te, contro te solo ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi». Sembra assurdo, ma per Paolo il peccato commesso con Betseba non è un peccato contro di lei, contro il marito Uria che ha anche ucciso o fatto uccidere, e neanche contro tutto Israele, ma un peccato contro Dio stesso. Dobbiamo renderci conto che quando noi pecchiamo non facciamo male solo a noi stessi, non facciamo male solo all'altro, ma in fin dei conti, in ultima istanza, noi facciamo un peccato contro Dio stesso. È come se noi stessimo ignorando completamente Lui, trascurando Dio e non l'uomo. E Dio giudicherà. E Dio giudicherà tutte queste cose. Non lo dimentichiamo. Versetto 6. Poiché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto prima. Siamo già ora davanti a Dio. Non dobbiamo aspettare di essere nel giudizio per scoprire queste carte. Siamo già ora davanti a Dio ed Egli vede. E allora se noi sappiamo questo, perché non viviamo in santità? Perché non viviamo in santità anche le nostre relazioni sessuali? Ma come possiamo astenerci dalla fornicazione? Beh, l'Apostolo Paolo ci dà dei consigli. Ci dice controllando il nostro corpo. La risposta più ovvia è nel versetto 4. Ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore. E io ho il sospetto che molti adulti, molti di noi adulti, giovani o vecchi, poco conta, abbiamo qualche problema qui. Abbiamo qualche problema qui. In questo versetto siamo chiamati a non cedere alla tentazione. Il verso 5 ci ha detto che cedono alla tentazione, dandosi a passioni disordinate, quelli che non conoscono Dio. La Chiesa, invece, che conosce il Signore, dovrebbe possedere il proprio corpo ed autocontrollarsi, ed essere controllata. Ma come sta reagendo la Chiesa a questo invito al controllo? A questa passione a fermare l'immoralità. Su internet anche in questo caso ci sono delle statistiche piuttosto allarmanti. Ne ho letta una di recente, apparsa in un blog, Gospel Coalition, in cui l'autore cita questa statistica. L'80% dei giovani cristiani non sposati hanno avuto rapporti sessuali. 2/3 sono stati sessualmente attivi nell'ultimo anno. E questo, nonostante un altro sondaggio dica che il 76% degli evangelici credono che fare sesso fuori dal matrimonio è moralmente sbagliato. Cioè c'è un alto valore morale, il 76% che ti dice che far sesso fuori dal matrimonio è sbagliato, ma allo stesso tempo ci sono una percentuale dell'80% che ha rapporti prematrimoniali. Due cose che non stanno insieme. Ora, potremmo anche dire che sono i classici sondaggi, 80%, su via dai. Dimezziamo pure questa statistica. Siamo ottimisti, il 40%. E secondo voi il 40% è un invito alla purezza a cui si chiama il Vangelo? Anche il 40%, non fosse l'80%, è un invito alla purezza alla quale chiama questo brano? Alla santità alla quale ci chiama Dio? Una delle grandi debolezze del cristianesimo contemporaneo, evangelico in particolare, è la negligenza per l'etica cristiana. cioè per l'insegnamento nella pratica. Siamo diventate note come persone che predicano il Vangelo e meno come persone che vivono il Vangelo. Non sempre siamo conosciuti per la nostra santità, per la qualità della nostra vita umana, per il nostro impegno nella giustizia sociale, per la nostra onestà e integrità personale anche nel campo degli affari, per la nostra moralità anche nel nostro letto matrimoniale. Non sempre siamo conosciuti per questo, siamo conosciuti perché predichiamo bene la parola. Bene. Ma come la applichiamo quella parola? Come la viviamo quella parola? Nelle statistiche sui matrimoni, sapete, gli ebrei ci superano, noi cristiani. Hanno una moralità più alta di noi cristiani che sbandieriamo tante cose. Paolo stabilisce dei concetti fondamentali, voglio essere preciso qui, in questo testo. Ci dice, riguardo ai rapporti sessuali, che il sesso ha un contesto dato da Dio. E qual è questo contesto? Un matrimonio eterosessuale. Il matrimonio eterosessuale e monogamo è l'unico contesto in cui Dio intende il rapporto sessuale, dove questo può essere vissuto e goduto. Il corollario di questo è che il sesso è vietato sia con un partner eterosessuale prima del matrimonio, quello che la scrittura parla di fornicazione, o fuori dal matrimonio, adulterio, sia in una relazione omosessuale. Questo è il contesto che è dato da Dio. Ma Dio, oltre a dare un contesto, ha dato anche uno stile alle relazioni sessuali. E qua ci parla di santità e onore. Il fatto che il matrimonio sia il contesto all'interno del quale poter avere relazione sessuale non significa che all'interno del matrimonio possiamo fare tutto quello che ci pare e piace. Abbiamo tutti sentito, e spero non vissuto in prima persona, di forti richieste sessuali egoistiche fatte da un coniuge all'altro coniuge, in termini di aggressività, di violenza, di crudeltà, a volte perfino in termini di stupro. Oggi sono molto crudo in quello che sto dicendo, scusatemi il linguaggio, ma è questo. Paolo dice dei termini ai Tessalonicesi che sono piuttosto forti, parla di opprimere e sfruttare. Il primo termine, iperbaino, ha l'idea di un forzare, di un oltrepassare un confine che non si potrebbe passare. È come fare una violazione di domicilio, sessualmente parlando, sul territorio che non è di propria proprietà. Questo è il termine che usa Paolo quando parla di sfruttare, di opprimere. E poi parla di sfruttare. E questo rende l'idea del possedere ciò che non è legittimo aspettarsi di possedere. Ci sono delle regole, ci sono degli stili. Il fatto che noi possiamo vivere e godere del sesso all'interno del matrimonio significa che qui regna l'anarchia, che non c'è legge, in santità e onore. E ciò che è impressionante è che queste indicazioni etiche dell'Apostolo Paolo restano fondate su una buona dottrina. Una buona dottrina dà sempre buoni frutti. Una dottrina che non è buona, una dottrina che non è dottrina, avrà delle conseguenze devastanti anche in questo ambito. Non c'è opposizione fra spiritualità e legge. Non c'è opposizione. Non dovremmo predicare solo la parola, ma dovremmo predicare anche la legge. Essa è stata adempiuta, non abolita. Il sesso fuori del matrimonio è sbagliato, anche se lo fai con qualcuno che ami. Anzi, proprio perché ami quella persona eviterai, gli darai il giusto contesto. Ma oltre ad essere sbagliato è anche dannoso. È dannoso per te stesso, è dannoso anche per l'altra persona. Il sesso è come un fuoco. finché questa immagine è passatemela, è banale, ma passatemela, finché il fuoco sta nel caminetto, riscalda tutta la casa. Ma nel momento in cui il fuoco esce dal caminetto, cosa volete che succeda se avete anche del parquet per terra? Brucia! È normale, è naturale. Non ci vogliono tante speculazioni. Se vuoi capire la volontà di Dio, non ti servono tante rivelazioni. Questa è la volontà di Dio. L'ho detto in modo chiaro, che vi santifichiate, che ci santifichiamo. Non servono rivelazioni particolari. E voglio essere chiaro, qualsiasi tipo di attività fuori dal matrimonio è sbagliata e pericolosa. E non voglio, ripeto, circoscrivere la mia definizione al rapporto sessuale. Sto includendo nella definizione di immoralità sessuale qualsiasi attività fisica con qualcuno che non è il coniuge, che è motivata dal senso o spinta da impulsi sessuali. Molti adolescenti e molti giovani penso che siano stati illusi da questa menzogna. Tutto è ok finché non hai un rapporto completo. Non trovo queste cose. Non trovo questa indicazione qui nella parola. Qualsiasi attività fisica guidata da un impulso sessuale fuori dal matrimonio non è gradita a Dio e può avere danni permanenti per i soggetti che ne sono coinvolti. Cerchiamo dunque di controllare il nostro corpo. Ma come possiamo controllare le nostre passioni? Il problema è che non controlliamo il nostro corpo, sembrerebbe, ci dice l'Apostolo Paolo, che deriva dal cedere alle passioni disordinate. Quindi il punto è che bisogna iniziare dalle passioni disordinate. È come fra piacere e immoralità sessuale ci fosse fra santità e immoralità sessuale ci fosse un continuo. Immaginate una retta con due punti estremi, da una parte la santità e dalla parte l'immoralità sessuale. Ecco, il piacere si colloca in questo spazio di continuo ed è uno spazio piuttosto difficile da definire, non è proprio una cosa che dici fin qui è, dopo no. Però incominciamo ad avere alcune indicazioni, come posso contenere le mie passioni? Se il problema sessuale è un problema per me, come posso contenerle? Vi suggerisco delle cose che non sono un elenco né completo e né in ordine di importanza. Prima di tutto, trova qualcuno verso il quale rendere conto. Se l'immoralità sessuale è un problema nella tua vita, non puoi combatterla da sola o da solo. Ma trova qualcuno con cui poter rendere conto. Trova qualcuno, uno o due persone di fiducia nella comunità, alla quale tu puoi aprire il tuo cuore e dire a queste persone quali sono le cose che agitano la tua vita, che agitano il tuo cuore. Il secondo consiglio che ti do è di non giocare con il fuoco. Se il nostro obiettivo è di mantenere il fuoco fuori dalla casa, non star lì a giocare con i fiammiferi. Metaforicamente parlando. Non giocare con i fiammiferi, perché prima o dopo la scintilla causerà un incendio. Teniamoci fuori, cioè, da quelle situazioni che sappiamo che sono un invito al peccato. Alcuni suggerimenti specifici, e sono sicuro che voi potete fare meglio di me. Attenzione alle video chat. Attenzione ad incontrare vecchi fidanzati o fidanzate in Facebook. Attenzione a non passare troppo tempo con qualcuno che sai con il quale non devi generare delle aspettative che non verranno soddisfatte. Non passare, non creare illusioni errate, non suscitare false aspettative. Fai attenzione alla tua navigazione in internet, soprattutto quando sei più vulnerabile, cioè la sera, magari quando non c'è nessuno intorno a te, nessuno si mette ad aprire una pagina pornografica mentre intorno ci sono i figli o la moglie o qualche altro, ma quando sei solo può essere un problema. Fai attenzione, ci sono anche dei programmi che ti tracciano la navigazione che hai avuto in internet e che automaticamente mandano questa navigazione ad una mail, magari di un amico, con il quale hai fatto questo patto di rendicontazione. Non puoi più cancellare la cronologia. Ma sì, sei esposto. Questi sono piccoli esempi, se il problema della sessualità è nostro. Possiamo continuare l'elenco, ma sono sicuro che voi potete fare ancora meglio di me. È meglio affrontare la tentazione stando dal lato giusto del continuo, la santità, piuttosto che dal lato sbagliato, quello dell'immoralità. In terzo luogo, se i media hanno normalizzato la sessualità in quello che leggiamo, in quello che vediamo, forse è opportuno che facciamo una riflessione su che cosa? Sulle cose a cui ci esponiamo. Non pensiamo che la visione, il guardare la nostra cultura contemporanea sia privo di effetti nella nostra vita. Ci contagia, ci influenza, che lo vogliamo o che non lo vogliamo. Esercitiamo saggezza e discernimento nei mestri nell'uso dei mezzi di comunicazione. Esercitiamo saggezza e discernimento. Diamo attenzione all'immoralità sessuale prima di arrivare al punto di essere dominati, controllati dall'impulso. Prima di essere preda delle passioni disordinate e incontrollate. E soprattutto, diamo spazio allo Spirito. Diamo spazio all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Il verso 8 ce lo dice. È quello Spirito che Dio ci ha dato. E ci ha dato non per questo, ma per condurci su altri sentieri. Il tema della sessualità, un po' lo chiudo qui, però Paolo ci dice che noi siamo chiamati ad una vita santa anche in altri due ambiti, che affrontiamo un po' più velocemente, e sono l'ambito dell'amore per i credenti e l'ambito poi delle giuste relazioni con i non credenti. Nei versetti da 9 a 10 Paolo parla del modo in cui dovremmo amare i nostri fratelli credenti. E la Bibbia mette sempre in relazione l'amore per Dio con l'amore per le persone, soprattutto per quelli che appartengono alla famiglia di Dio. Nel verso 10 l'Apostolo Paolo loda i Tessalonicesi perché questo già lo stanno facendo. Sono premurosi verso i loro fratelli nella fede. Ma pur tuttavia hanno bisogno di continua esortazione. Lo stanno facendo, ma è meglio continuare ad esortare su questo aspetto. Non si fa mai troppo, non si fa mai troppo. Questo è un promemoria di Dio per i Tessalonicesi, ed è un promemoria di Dio anche per noi. Dobbiamo continuare a crescere in questo campo dell'amore gli uni per gli altri. Se ami Dio, amerai il suo popolo e sarai impegnato verso di esso. Noi viviamo una cultura che ha fatto dell'individualismo e dell'autonomia, come dicevo, i suoi valori. L'impegno ad amare gli altri, i credenti, va contro la convinzione dell'impegno nelle relazioni della nostra società. La nostra società non ti chiama ad amare, ma a usare, a cavalcare, ma non a darti ad amare. Ed è questo invece quello che Dio chiama. Questa è la chiamata. Questo è quello che Dio piace, in cui si compiace, nell'amore degli uni verso gli altri. Siamo incoraggiati nel sentire che in questa Chiesa chi arriva ancora per le prime volte trova accoglienza, trova amore. Ma non adagiamoci su questo. Continuiamo a far di più. Continuiamo a far meglio. A questo Dio ci chiama. E Dio ci chiama e si compiace anche in quest'altro ambito, nelle giuste relazioni con i non credenti. Questo è il terzo punto in cui Dio si compiace. E ci sono tre aree di esortazione, i versetti da 11 a 12. Vivere in pace, fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani. Con una ragione ben specifica, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Sembrerebbe che nella chiesa di Tessalonica ci sia qualcuno che venne chiamato nel capitolo 5, versetto 14, come atactoi, disordinati. L'idea di questo verbo richiama quella di un esercito allo sbando, di soldati indisciplinati che non camminavano in riga, ma camminavano un po' per i fatti loro. E sembrerebbe che alcuni di questi fratelli erano un po' troppo greci nella loro mentalità. I greci non amavano il lavoro fisico. Lo reputavano come qualcosa per gli schiavi, ma non per i pensatori, per le persone, diciamo, emancipate. E sembrerebbe che alcuni dei tessonogesi erano un po' greci nel loro modo di pensare. Non lavoriamo. Altri, a dire il vero, non è che erano troppo greci, erano troppo spirituali. Avevano un po' scambiato, frainteso alcuni, il concetto del ritorno del Signore come imminente, sta avvenendo, sta avvenendo, quindi perché lavorare? Perché impegnarsi? Sta avvenendo. Quindi erano presi un po' da entusiasmo escatologico, da isteria della parausia alcuni. Sta avvenendo. E allora non lavoravano. Cosa il Signore ama? In cosa il Signore si compiace? Impurezza sessuale? Nell'amore degli uni per gli altri? Nelle giuste relazioni anche con chi è di fuori, affinché non abbiamo ad aver bisogno di nulla? Paolo ci invita a essere pronti a guadagnarci da vivere per sostenere noi stessi e le nostre famiglie e non confidare negli altri per i nostri bisogni. Certo, prendersi cura degli altri è un'espressione d'amore, ma non avere bisogno dell'aiuto degli altri è altrettanto un'espressione di amore. Perché non sei un peso, ma puoi tu stesso contribuire al bisogno di qualche altro. Paolo non ce l'ha contro i disoccupati, attenzione, cioè quelli che volevano lavorare ma non potevano, ma Paolo ce l'ha contro quelli che non volevano, che erano pigri, dei disordinati, camminavano fuori dalle righe. Paolo ci dice che dobbiamo lavorare sodo, vivere vite tranquille e fare attenzione ai fatti nostri. La ragione per cui Paolo dà queste raccomandazioni non è del tutto chiara. Tuttavia c'è una forte connessione fra questi tre comandi che sono importanti ancora per noi oggi. E cioè il fatto che in tutte queste cose l'attenzione non è diretta verso di noi, ma è diretta verso Dio. In tutte queste cose noi spostiamo l'attenzione dai noi stessi per indirizzarla verso Dio. E questo è ciò che a Dio piace. E questo è ciò che a Dio piace, non delle persone che sono centrate su se stesse, ma delle persone che rimandano a Lui, che danno gloria a Lui. Ci sono persone che non accettano lavoro non perché non c'è, ma perché è sotto un livello di salario minimo, perché non è adeguato allo stile, al tipo di istruzione che hanno ricevuta. Fratelli, non cadiamo in questa trappola. Quando abbiamo la possibilità di fare un lavoro che è nelle nostre competenze, nelle nostre capacità e nelle nostre passioni, dovremmo farlo, senza farci tante paranoie se è la volontà di Dio oppure meno. È volontà di Dio. Te lo sto dicendo io adesso, te lo dice la parola adesso, è volontà di Dio. Dovremmo lavorare come per il Signore, non per l'uomo, e soprattutto non per la nostra gloria e la nostra reputazione, ma per la sua gloria. Mark Dever ha sintetizzato questo punto con questa frase. Noi dobbiamo cercare di essere conosciuti, non dobbiamo cercare di essere conosciuti, ma di essere noti per fare bene le cose. Sottile distinzione. Non dobbiamo cercare di essere conosciuti, noti, famosi, approvati, ma di essere noti perché facciamo bene le cose. Quale cambiamento radicale? Il nostro modo di vivere gli affari conta per Dio ed impatta tanto la nostra e la sua, soprattutto, reputazione. Quanto è spiacevole, sapete, fratelli, quando qualcuno ti arriva vicino e ti dice che ha avuto dei problemi sul lavoro con un altro fratello. Ed è negativo quando questa lamentela ti arriva da un altro della Chiesa, ma quanto devastante quando questa lamentela ti arriva da un non credente. Ci giochiamo la nostra reputazione, ci giochiamo l'onore e la gloria di Dio in queste cose. Ce ne rendiamo conto? Dov'è l'integrità? Dov'è la santità in queste cose? Prima Tessalonicesi, e vado alla conclusione, capitolo 4, versetto da 1 e 12, ci ha dato due importanti temi: il matrimonio, il sesso, il lavoro. Entrambi sono doni che Dio ci ha dato alla creazione. Fanno parte della sua buona creazione, li ha istituiti in Genesi 2. Ed entrambi fanno parte della nostra quotidiana esperienza. E rispetto a queste due macro aree ci dà due principi che vorrei che portassimo adesso con noi. Il primo principio è la chiamata all'altruismo. Noi dobbiamo piacere a Dio, dobbiamo amarci l'uno e l'altro, dobbiamo avere un'etica cristiana, ma non è una questione di norme, di regole, è una questione di relazioni, di sane relazioni, non di regole di comportamento, ma di sane relazioni. I bambini imparano in fretta ciò che piace ai genitori. Fra due coniugi si innesca una complicità tale in cui basta semplicemente guardarsi per capire che stai facendo una cretinata o che l'altro non è d'accordo. C'è complicità nello sguardo. In un'amicizia di due persone che sono veramente amiche non servono tante parole, sai già dove stai andando. Ed è questo quello che Paolo ci invita qui in questo brano. Ci invita ad avere questa sensibilità spirituale nei confronti di Dio. Nelle cose in cui ci troviamo davanti dovrebbe venire naturale chiedersi: ma questo è gradito a Dio? Ma questa cosa è gradita a Dio? Non è una questione, ma questa cosa è permessa? Il codice religioso alla pagina 500 dice che questo è permesso o non è permesso? E posso andare fin qui o fin là? Poniamoci semplicemente la domanda: ma questo è gradito a Dio? Dio lo gradisce, Dio si compiace in questo. Cosa piace a Dio? A Dio piace la sua Chiesa quando vive in santità, quando ama i credenti e quando agisce correttamente verso i non credenti. Ecco cosa piace a Dio. Questo piace a Dio. Il secondo principio che Paolo ci dà è la chiamata alla crescita. Noi dobbiamo piacere a Dio sempre di più. Sempre di più. Dobbiamo amarci gli uni e gli altri, come ha detto l'Apostolo Paolo, sempre di più. La compiacenza cristiana è orribile, è abominevole. Dobbiamo stare sempre in guardia contro l'apatia, la vanità, contro il pensare di essere arrivati. Ricordiamoci che noi siamo un lavoro in corso, un work in progress. La nostra giustificazione è una volta per tutte. Apax, vi ricordate queste parole? Ma la nostra santificazione è sempre di più. Mallon. Noi dobbiamo continuare in questo. Attenzione. Noi non diventiamo Chiesa di Dio perché ci impegniamo in tutte queste cose, perché con le nostre forze non lo possiamo fare. È Cristo che ci rende Chiesa di Dio. È la fede in Lui, l'unico che ha avuto una vita totalmente santa, l'unico che ha avuto una vita di amore spesa per gli altri, l'unico che ha avuto una vita che ha sempre indirizzato al Padre piuttosto che a te stesso. È Lui che ci dà questa possibilità. Ma ora che siamo Chiesa di Dio, viviamo in modo di piacergli. Viviamo in un mondo che non ama Dio e che non durerà però per sempre così. Dio cambierà questo quando risorgerà noi insieme col suo figliuolo, quando egli ritornerà. Ma fino ad allora siamo chiamati a vivere una vita che è gradita a Dio. Questa è stata la preghiera dell'Apostolo Paolo per i Tessalonicesi e questa vuole essere la mia preghiera per noi oggi come comunità a Trento. Inchiniamo il nostro capo.